In questa puntata di oggi cercheremo di sconfinare leggermente rispetto alla nostra comfort zone, per così dire, andando a parlare di un argomento infinito che però cercheremo di riassumere e di, come dire, commentare a modo nostro per quanto possibile. Oggi andremo a parlare di cartografia e soprattutto di critica alla cartografia e al suo senso, anche un excursus breve sulla sua nascita e sul senso che ha ai giorni nostri e in generale sulla rappresentazione simbolica dei luoghi e delle cose. Un argomento su cui si potrebbe scrivere libri su libri, però ripeto, cerchiamo di sintetizzare leggermente. Questa idea ci è venuta dalla lettura di un raccapricciante articolo apparso sull'Internazionale un paio d'anni fa, anzi precisamente un articolo intitolato L'Atlante dell'ignoto, apparso sul numero, non so che numero era, vediamo un po', vabbè, sul numero del 28 luglio 2017. Un articolo che possiamo tranquillamente riprendere in mano anche 2 anni dopo, perché non parla di attualità specifica, ma di cartografia, come potremmo ben vedere, di mappatura del mondo e di altra serie di accozzaglie di cose che vengono buttate in mezzo nell'articolo per farlo un po' più romantico, come spesso accade con questi articoli che cercano di essere semisaggistica, ma poi in realtà diventano romanticismo. Nel senso che questo discorso sulla mappatura della Terra inizia con queste visioni dei fiordi della Groenlandia, dove un marinaio, un lupo solitario del mare, viaggia per mappare con carta e penna alla vecchia maniera tutti i fiordi della Groenlandia. Per poi passare invece a discorsi laterali sulla mappatura dell'universo attraverso le maggiori tecnologie scientifiche della nostra epoca. Quindi la mappatura anche dei corpi, tra virgolette, sconosciuti, buchi neri, eccetera, eccetera. Fino a passare ai fondali oceanici, che appunto non possono essere raggiunti con i semplici satelliti che attualmente circondano il nostro globo, ma che devono essere mappati attraverso l'utilizzo di strumenti molto avanzati come i sonar e gli scandagli, ma in realtà attualmente appena il 17% dell'oceano è mappato, quindi anche questi strumenti in realtà non sono adeguatamente sufficienti. Quindi si passa a parlare di come i fondali oceanici possono rivelare delle informazioni importantissime sul nostro passato attraverso l'analisi delle componenti chimiche che racchiudono e che incapsulano. Ma in realtà noi non volevamo parlare di questo, volevamo parlare di uno degli argomenti che viene trattato subito dopo questa carrellata di tipi di mappature che si possono fare sul nostro globo. E il punto che più ci interessa è una descrizione di un evento che conosciamo tutti, ovvero la storia del recente disastro che colpì l'isola di Haiti nel 2012 a seguito del famoso terremoto. nell'articolo non viene ridescritta tutta la catastrofe, ma viene così, come si può dire, raccontato di come pochi giorni dopo questo disastro gli operatori sanitari e i caschi blu europei delle Nazioni Unite si sono recati sul posto, proprio sull'isola, per prestare soccorso ai terremotati, e in realtà causando un effetto contrario gravissimo, ovvero portarono sull'isola con i propri corpi un ceppo di colera a cui la popolazione non era assolutamente abituata e quindi contro cui non aveva sviluppato alcun tipo di difesa. E questo disgraziato evento si tramutò in un'epidemia devastante per gli isolani, che morirono a migliaia. Qua si potrebbe aprire una parentesi gigantesca sulla questione degli aiuti umanitari in giro per il mondo e quello che causano. Ma non è questo il punto dell'argomento di oggi, ci sto girando attorno da mezz'ora, andiamo avanti. Appunto, quello che viene descritto nell'articolo e soprattutto quanta difficoltà i medici, tra cui alcuni di Medici Senza Frontiere, affrontano nel capire dove venisse contratta questa malattia, ovvero geograficamente parlando, e attraverso quali zone si diffondesse sull'isola, per il fatto che l'isola non era stata mappata e non vi erano cartine che potessero localizzare bene i luoghi. Questo significa che non era possibile sviluppare un'analisi epidemiologica accurata per cercare di arginare questo disastro, questo contagio. E viene descritto come in soccorso di questi medici arrivarono degli operatori, dei tecnici di Google, che sappiamo possiede Google Maps, insomma uno dei mezzi di mappatura mondiale più potenti e più ricchi del mondo. E grazie a questo intervento sono riusciti a mappare i luoghi di quell'isola e quindi a salvare vite umane, capendo da dove veniva l'epidemia e come si diffondeva. E salvare vite umane è proprio quello che viene citato come l'obiettivo più alto della cartografia. E quello che ci piacerebbe fare in questa puntata è proprio vedere se è effettivamente l'obiettivo più alto della cartografia salvare vite umane. Andiamo ad analizzarlo un po'. Prima di tutto lanciamo un breve sguardo su qual è la storia della cartografia moderna e possiamo già palesemente vedere come si sia quasi sempre sviluppata inizialmente per delimitare i confini dei possedimenti delle prime proprietà private, poi sviluppata per fini militari e chiaramente di conquista e soprattutto di conquista dell'Occidente sul resto del mondo. Questo ce lo insegna direttamente la storia. Quindi anche la storia stessa dell'umanità sarebbe molto probabilmente estremamente diversa se non ci fosse stata questa disciplina. E anche nello sviluppo della cartografia nel corso della storia vediamo come sia chiaramente cambiata nel corso dei secoli, ma ha sempre come dire, presentato questo carattere strettamente eurocentrico e strettamente ineco verso i paesi considerati inferiori. Ad esempio la forma ne riflette il carattere e la personalità o comunque le idee di chi la produce. Per pensiamo ad esempio al nostro quotidiano, come si può dire, più conosciuto planisfero moderno, che ha l'Europa al centro e tutte le altre zone invece ai lati o le zone ancora più povere ai margini. Oppure in tutte quelle proiezioni cartografiche che si imparano anche da bambini nel corso di geografia, in cui i paesi più poveri sono raffigurati in dimensioni più piccole rispetto a quanto effettivamente sono nella realtà, per appunto giustificare un tipo di dominio e un tipo di superiorità. Insomma, le cartine sono sempre state strumentali per raffigurare e simbolizzare che cosa si ritiene importante e che cosa no, per fare una bella distinzione tra queste due cose.
E mi fai venire in mente come all'elementare ci insegnavano la geografia, appunto, a ricalcare i confini delle regioni e dei paesi, e imparare, vabbè, i nomi delle città, dei fiumi, delle montagne, ma poi soprattutto su cosa si incentrava l'industria di quelle zone, quindi cosa offriva il settore primario, cosa il secondario e cosa il terziario. Questi erano i paradigmi geografici che ci hanno inculcato almeno nella scuola negli anni 90.
Certo, perché chiaramente la geografia, soprattutto scolastica, così come la maggior parte delle altre materie insegnate a scuola, sono così promulgate dall'alto, da qualcuno che detiene il potere, che ha delle idee politiche ben precise. Quindi tutti gli insegnamenti che ci vengono impartiti in quel tipo di sistema scolastico riflettono le idee di chi le ha messe a disposizione, tra virgolette. Anche per questo per cui le nozioni scolastiche cambiano a seconda dei governi che si hanno, a seconda dei tempi che si percorrono e dei paesi in cui ci si trova. E la cartografia anche in questo si inserisce precisamente, perché rispecchia delle idee politiche ben precise, ovvero quelle del potere a cui è sottoposta e che intende soddisfare. Addirittura lo stesso articolo cita in maniera molto addolcita: la cartografia non è mai servita solo a capire dove ci si trova. Le mappe finiscono per rispecchiare il modo in cui le culture percepiscono non solo i loro paesaggi, ma anche le loro vite. E quindi, dato che nell'articolo è stato citato Google Maps un po' come il salvatore dell'isola di Haiti, ci teniamo a fare un paio di precisazioni, oramai quasi scontate qui a Liberation Front, ma spero anche per chi non per forza ci ascolta sempre. Google, come ogni altra multinazionale, fa le cose quando gli comodano e chiaramente non si impegna solo nello sviluppo di ricerche high-tech avanzate, ma anche nel campo della robotica, della militarizzazione, quindi industria bellica, colonialismo spaziale, controllo, sorveglianza, eccetera, eccetera. E questo gigante del capitalismo high-tech ha quasi il monopolio oramai della mappatura moderna, attuale del pianeta, perché per quanto in realtà i posti mappati dai satelliti siano molti di meno di quanto pensiamo, in realtà la maggior parte delle persone, soprattutto nelle società occidentali, usa Google Maps per orientarsi. lo vediamo costantemente nelle nostre città, in cui i turisti o anche purtroppo gli autoctoni non sono più in grado neanche di prendere un pullman o di girare due angoli senza avere in mano lo smartphone con la cartina. Quindi regalando e delegando a questa multinazionale dell'industria bellica, ripeto, tra le altre cose, non solo la propria capacità, il proprio senso dell'orientamento, ma anche tutti i dati degli spostamenti quotidiani che si svolgono durante le proprie giornate, delle proprie preferenze, amicizie e così via, perché appunto non si tratta solo di una mappa sterile. Ricordiamo che questi data sono l'oro moderno, sono ciò di cui le multinazionali si nutrono. Non ha più senso boicottare in altra maniera le multinazionali di queste nuove tecnologie se non smettere di usarle. Ricordiamo sempre rispetto a Google che l'ingegnere capo di questa multinazionale è niente poco di meno che Raymond Kurzweil, agghiacciante transumanista dalle dichiarazioni veramente agghiaccianti appunto. Ma tornando e focalizzandoci un po' più nel ristretto sull'aspetto della mappatura del pianeta, è da una decina d'anni che la mira di Google è esplicitamente quella di monitorare con i satelliti la totalità del mondo, anche se per ora è un obiettivo che non è stato ancora raggiunto.
Ma proprio parlando di Google, dati e mappature, mi viene in mente una cosa, che è la macchina automatica targata poi Google, se non sbaglio, c'è sicuramente anche loro tra i promotori, già approvata dalla sindaca Appendino nonostante sia passata col rosso, quindi si prenderà la multa dai suoi, insomma...
collaboratori?
No, semafori intelligenti esatto. E dal suo corpo di polizia municipale super attento. Vabbè, insomma, mi viene in mente questa macchina automatica, appunto, che sarà legata a un satellite probabilmente di Google e raccoglierà tutti i nostri spostamenti, i nostri dati. Quindi questo avvento tecnologico servirà ancora una volta per dare linfa vitale e a queste grosse multinazionali, soprattutto per restringere ancora una volta il nostro campo di libertà, perché appunto saremo rintracciabili minuto per minuto, ogni nostro spostamento sarà visualizzabile. E vabbè, è giusto così una parentesi piccolissima, questa logica anche rientra in tutto il dibattito che sta avvenendo fuori in questi giorni sull'uso e sulla facilitazione che sta facendo il governo su chi usa la moneta virtuale, quindi le carte di credito e tutto ciò che compone una tracciabilità del reddito. Non è solo per combattere l'evasione fiscale, state tranquilli.
Dicevo che utilizzare Google Maps, ad esempio, non è solo più una questione di... solo più, sono proprio piemontese diventata. Non è solo oramai una questione di orientamento e di trovare la via giusta, ma la massa di dati che oramai forniamo a Google ha permesso a questa azienda di rendere Google Maps qualcosa di totalizzante. Nel senso che oramai si usa per tutto, cioè sulle mappe non sono più indicate solo le vie, ma sono indicati gli esercizi commerciali, gli orari dei pullman e degli esercizi commerciali, fino ai sentieri di montagna, tanto che non basta più Google Street View, ovvero quella... si può dire, applicazione con cui in maniera molto controversa e molto invasiva la macchina con sopra il telecamerone di Google andava in giro e va in giro a fotografare mezzo mondo, ma invadendo poi la privacy, fotografando nelle finestre della gente, eccetera, eccetera, ma sta venendo, questo telecamerone sta venendo piazzato anche sulle teste delle persone a piedi per essere sempre più invasivi, per arrivare anche lì dove le macchine non possono circolare, quindi sui sentieri di montagna, sugli sterrati, anche sembra così, sembra anche sui fondali marini, per appunto un monitoraggio assolutamente capillare e totalizzante di ogni luogo terrestre.
E lo sai dove non arriva invece Google Street View?
Dove non sorge il sole?
No, dove sorge? In Corea del Nord. C'è un enorme buco nero nelle loro mappe da quelle parti.
Ma infatti in realtà tantissimi governi si sono incazzati, diciamo, per questa violazione di privacy e hanno vietato Google Maps e Google Street View, scusate, nei propri territori, per cui in realtà nel mondo vediamo che ci sono tanti paesi che non sono visualizzabili con quel tipo di modalità. Solo perché quei governi lì vogliono avere loro il monopolio sul controllo delle vite e delle strade. E quindi lo vietano a Google. Comunque voglio ricordare che Google non è l'unico motore di ricerca utilizzabile al mondo. Per fortuna esistono anche motori di ricerca che tutelano un minimo la privacy per quanto possibile. Ricordiamo Startpage o DuckDuckGo, insomma ne trovate tantissimi online con una facile ricerca su Google. L'ultima della vostra vita, giuro. Ma comunque, tornando al discorso della cartografia, anche se Google non esistesse, scusate, noi quando parliamo di Google non riusciamo a non sparare un po' di merda. Dicevo, secondo me la cartografia, anche se non ci fosse Google di mezzo, avrebbe dei problemi in ogni caso, anche a partire da questo sguardo che abbiamo lanciato sulla sua storia e sulla sua nascita. Perché riteniamo interessante andare a vedere più approfonditamente che cosa significa, qual è il significato intrinseco dell'azione del mappare un luogo. Pure questo schifoso articolo dell'Internazionale ha delle frasi molto sagge, ad esempio viene detto che tracciare una mappa è un atto intrinsecamente politico. Infatti creare o seguire una mappa significa modificare in maniera profonda le interazioni con lo spazio che ci sta attorno. E attenzione, bisogna fare un discrimine, perché è intuitivo, è chiaro che da sempre l'uomo, ma anche tantissimi altri animali che ci circondano, fanno uso delle cosiddette mappe mentali per potersi orientare nello spazio, quindi nello spazio sia vicino che lontano, quindi la propria casa, il proprio habitat, così come memorizzare i percorsi o conoscere e imparare le nozioni e i luoghi che ci stanno più lontani, per cercare di semplificarsi, tra virgolette, la vita, quindi in maniera più diciamo accurata ridurre l'immensa complessità del mondo ad una rappresentazione più facilmente gestibile di esso. Quindi direi qualcosa che ci appartiene, che ci viene istintivo fare, semplificarsi la vita, appunto, ridurre con dei simboli e delle rappresentazioni mentali tutto ciò che ci accade attorno e che troviamo attorno a noi, per non doverlo elaborare infinite volte, ma per poterlo gestire meglio. Direi che è una capacità tanto innata quanto utile per la nostra sopravvivenza, ma che si distingue dalla cartografia, specialmente dalla cartografia moderna, per delle caratteristiche che non sono trascurabili. Prima di tutto bisogna dire che le mappe mentali, queste mappe tra virgolette innate, queste rappresentazioni, vorrei dire naturali, che ci vengono nella testa, sono per definizione individuali, perché sono create dalla propria mente, quindi io ne ho una e tutte le altre persone del mondo ne avranno un'altra, per quanto possano essere simili. Cambiano da individuo a individuo, quindi sono personalizzate e nascono dallo sforzo intellettuale di ciascuna persona. E proprio perché nascono da ciascuna persona, una mappa dipende da chi la fa, quindi in questo caso il luogo da mappare, dato che si sta parlando di geografia, dipenderà dalla persona che lo crea, che crea questa mappa. Anche che cosa mappare al suo interno, all'interno di questo luogo, e come farlo dipenderà dal soggetto in questione. E di solito le mappe cambiano a seconda delle proprie pulsioni, delle proprie tensioni, interessi, capacità, che sono del tutto soggettive. Che cosa succede invece nella cartografia moderna? Questo campo, diciamo, è costituito da tutte quelle mappe che invece sono delle rappresentazioni fisiche o virtuali, in questo caso digitali, della realtà, quindi delle zone geografiche della realtà, che però sono rappresentazioni imposte da qualcun altro, perché sono create da una mente di qualcun altro, e di solito questo qualcun altro sta più in alto di noi, perché il monopolio delle cartografia nazionale ce l'ha un'elite che ha monopolizzato storicamente la cartografia, l'abbiamo visto prima, per le questioni ad esempio militari. Dreaming of being nice, I projected you on a screen, no one could see a thing, oh no, if only you could hear me scream. Tanto più oggi, ma anche nel corso di tutta la nostra storia, è un'elite che possiede i mezzi possibili per mappare accuratamente un luogo geografico. Pensiamo a delle zone non lineari o comunque non super semplificabili, come le zone di montagna, in cui bisogna rappresentare tutta una serie di luoghi non facilmente semplificabili. È chiaro che un ente come i militari, l'esercito, l'aeronautica, che ne so, avrà una disponibilità di mezzi molto superiore a noi per questo scopo, insomma. Quindi questa rappresentazione simbolica ci è imposta da questo tipo di elite, e quindi rispecchia il loro modo di pensare, soprattutto il loro modo di vedere il mondo e quindi i luoghi mappati. In generale queste rappresentazioni utilizzano e quindi si basano su un codice simbolico preimpostato, eterodeterminato, che non è il nostro singolare e individuale, ma è soprattutto politico, perché appunto rispecchia la loro visione del mondo. Quindi il primo passo per poter leggere una mappa qualsiasi è quello di imparare questo linguaggio, un linguaggio costituito da simboli, che finisce per così imporsi sulla nostra mente e noi ci facciamo affidamento in maniera spesso acritica, tanto più se confidiamo in queste elite di esperti nelle cui mani mettiamo la maggior parte della nostra vita quotidiana. Quindi il contesto che queste mappe rappresentano non viene spesso analizzato da chi utilizza la cartina, e tantomeno il linguaggio che caratterizza una cartina, una mappa, nasce da un... il linguaggio di queste cartine nasce da un processo di costruzione dei simboli a cui non partecipiamo mai, perché questo processo di costruzione è delegato in uno spazio, in un tempo, a cui solo un'elite può partecipare, ma questo linguaggio diventa il nostro, perché su di esso contiamo e mettiamo la nostra fiducia.
Ecco, magari per fare un esempio un pelino più pratico, per capirsi, diciamo, mentre adesso se vai a fare una gita in montagna, assolutamente, se non sei del luogo, ti devi portare una cartina per non perderti, per capire dove sono le fonti d'acqua, per sapere a che altezza è o non è un certo passo, diciamo. Quindi per avere tutta quella serie di dati che ti permettono di gestire il tuo corpo, quindi anche lì dare una misura predeterminata alla fatica, allo sforzo, come fare, vabbè, hai bisogno di una cartina che è prodotta da tutte le associazioni, per esempio CAI, che gestiscono di fatti quel territorio lì, ripuliscono i sentieri, li tracciano e magari tirano fuori dalla fonte il rubinettino e
fanno uso di satelliti, GPS.
Hanno fatto anche le app adesso e così via. Al contrario, come ha sempre funzionato nei secoli dei secoli dei secoli, i grandi viaggiatori in primis sono stati i pastori, e certo che si facevano delle passeggiate, come poi dalle tracce che sono venute fuori si è visto chiaramente, per esempio dal Nord Africa, passando tutta l'Andalusia, la Spagna, tutti i terreni occitani fino al Piemonte, insomma era gente che si riusciva benissimo ad orientare e a capire dove erano le fonti d'acqua e a creare dei sentieri laddove non ce ne fossero già battuti, magari sia da animali, sia da, quindi seguendo anche le tracce degli animali, sia da altri pastori, perché essendo poi anche la cosa ciclica, riuscivano tranquillamente ad orientarsi, andare, tornare, farsi dei viaggi di mezza Europa senza alcun bisogno di mappe. E poi, come ci scrivono, a volte non basta la cartina, ci si perde, quindi la cosa forse più fondamentale, dicono, è lo zaino. E dipende sempre da cosa ci metti dentro, eh.
Un bello zaino vuoto. Comunque sì, appunto, queste cartine sono spersonalizzanti, cioè pretendono di avere un'oggettività, ma in realtà semplicemente hanno una soggettività che non è la nostra, e possiedono un linguaggio del cui processo noi non siamo parte. Quindi il processo di costruzione dei simboli non è un processo a cui possiamo partecipare, ma sono dei simboli appunto su cui contiamo e che impariamo con grande zelo, però essendo il linguaggio simbolico una semplificazione della realtà, come dicevamo prima, che ci semplifica la vita, per fare una mappa bisogna rinunciare a qualcosa, come dice l'articolo. What's that you say? And I'll come back again tomorrow. Girl, that's the same old thing you told me yesterday. I don't know what to say. Don't know what to do. Perché appunto la complessità del reale viene diminuita, viene sintetizzata in un simbolo, no? Quindi si perdono per strada tutta una serie di cose di cui però noi non sappiamo che cosa sono, perché non partecipando al processo di realizzazione della cartina noi non abbiamo idea di che cosa si sta trascurando. Non abbiamo idea di che cosa si omette, non abbiamo idea di a che cosa si rinuncia, ma lo decide qualcun altro per noi. Only girl I'd ever want, but the way you do got me thinking you really don't. E quindi il rischio di fare proprio un linguaggio simbolico che non ci appartiene, che non proviene dalla nostra singola mente, è appunto un linguaggio simbolico che si riferisce alla realtà che ci circonda, è quello di interiorizzare questa rappresentazione, farla nostra in maniera forzata, e quindi per sostituire la cosa rappresentata con il suo simbolo imposto da qualcun altro. E questo l'abbiamo visto un grosso problema, perché la simbologia che sta dietro alle cartine la decidono organi di potere politicamente schierati, per i quali appunto le principali cose da rappresentare, ad esempio su una cartina geografica, sono i percorsi meramente per andare dal punto A a un punto B, sono i flussi di merci, sono le infrastrutture, le autostrade, sono le attività ricettive, turistiche, anche nei posti più selvaggi. L'importante è il sentiero fatto, appunto, come diceva prima Kay, dal CAI, o il rifugio, o piloni dell'elettricità, eccetera, eccetera. Mentre tutto ciò che è sacrificato in quel processo di cui dicevamo non partecipiamo, il cosiddetto mondo trascurabile di cui parlavamo in qualche puntata fa, in due puntate fa, è invece costituito da tutte le singolarità del mondo naturale che vengono così tagliate con l'accetta e grossolanamente semplificate in delle categorie di interesse, o meglio di non interesse, perché vengono appunto sacrificate. Too long, no,
I can't wait. Quell'enorme macchia verde che determina la natura.
Infatti tra poco alla definizione di macchia verde ci arriviamo e ci verranno i peli dritti sulle braccia. E quindi la perdita del particolare e la semplificazione estrema dei simboli fa perdere valore al mondo che abbiamo attorno, per cui non lo riconosciamo più, siamo miopi davanti alla sua singolarità e alla sua importanza individuale, perché qualcuno ci ha detto che quello era trascurabile. E le continue definizioni e l'inserimento di tutte le individualità all'interno di categorie è un processo che mira a possedere il mondo. Tant'è che l'articolo stesso dice: nominare qualcosa spesso significa possederla, cioè appunto pretendere che la rappresentazione simbolica, di cui anche il linguaggio fa parte, per questo parlo anche di nominare, pretendere che questa rappresentazione simbolica sia esplicativa di una realtà che invece è tanto complessa quanto varia, significa dominare quello che tu stai semplificando. E proprio sulla questione del dare valore solo a ciò che si mappa, ce ne dà un esempio terribile le parole di uno dei protagonisti della storia del terremoto di Haiti e del salvataggio da parte di Google e della sua mappatura a scopi di analisi dell'epidemia. Appunto la stessa persona che prima diceva salvare vite umane è l'obiettivo più alto della cartografia dimostra poi nelle righe successive qual è la sua vera preoccupazione per l'assenza di cartografia in alcuni posti del mondo, cioè la preoccupazione per cui alcuni posti del mondo non sono mappati. Dice: le mappe mi piacciono, ma quello che mi sta più a cuore è l'equa distribuzione dell'assistenza sanitaria. 1 miliardo di persone non ce l'ha e prima o poi questo squilibrio ricadrà sugli abitanti dei paesi ricchi. Cioè l'importante è che gli abitanti dei paesi ricchi stiano bene, quindi manteniamo l'assistenza sanitaria nei paesi poveri così non ci vengono a rompere i coglioni.
Il buon vecchio aiutiamoli a casa loro.
Esatto. E quindi appunto si svela subito la vera intenzione di questa persona che appunto ha collaborato con i tecnici di Google per salvare vite umane, come diceva prima.
Hai detto salvare gli interessi statunitensi?
Esatto. E continua con un discorso ancora più agghiacciante, se possibile, su il fatto che, secondo lui, se il posto dove non abiti non è mappato, è come se non esistesse. O comunque non merita valore, tu compreso. se non sei, se non hai in tasca un documento di identità, anche tu non hai valore.
È la cosa assurda, perché quando la geografia incontra la sociologia, si vede che nella cartografia la maggior parte dei luoghi segnati sono non luoghi.
Esatto, perché è questo che viene esattamente valorizzato da quell'elite che le cartine le crea. Era l'elenco di tutte quelle schifezze che si vedono,
sì,
sulle cartine.
Aeroporti, stazioni,
esatto,
miracoli linguistici questi.
Esatto, quindi andiamo a leggere questo pezzo, che è un pezzo veramente bellissimo di questo articolo. Sempre la persona di cui prima dice... Allora, prendete un posto come il Sud Sudan, dove milioni di persone nascono e muoiono senza mai essere registrate su nessun documento. I loro nomi non saranno mai scritti da nessuna parte. Non è molto dignitoso. Non apparire su una mappa significa chiaramente non contare nulla. Il progetto Missing Maps nasce da questa constatazione. E vabbè, qui parla di un progetto appunto in questo senso. Non sappiamo ancora chi sono queste persone, ma almeno sappiamo dove si trova a casa loro. Almeno la mappa mostra le cose, invece di una distesa verde e vuota. Finisco. A volte dico ai volontari, vedete la capanna che state tracciando ora? È la prima volta nella storia dell'umanità che qualcuno si è interessato abbastanza da farci caso. Ma che cazzo ne sai te? Vabbè, le cose non esistono perché le nominiamo, ma dargli un nome gli attribuisce un nuovo significato. In sostanza, essere su una mappa vuol dire avere un valore. E poi finisce, se tutte le mappe del mondo dovessero essere distrutte, ogni persona sarebbe di nuovo cieca, ogni città diventerebbe estranea alla città accanto, ogni punto di riferimento diventerebbe un cartello senza senso che indica il nulla. Una drama queen della cartografia.
Veramente si commenta da solo le parole di questa persona, veramente, che non so, avrà bisogno di uno specchio davanti per sentirsi vivo, magari non capisce che un sacco di persone hanno altri interessi se non quelli di avere dei documenti e insomma avere un posto nel mondo che sia sancito nero su bianco, bollato il delirio burocratico. Però mi fa venire in mente un'altra faccenda molto più attuale, diciamo, che è l'economia estrattivista, perché adesso la caccia all'ignoto, la caccia anzi al vuoto, ovvero a tutti quei sia territori, sia luoghi, insomma, che non producono valore, quindi quei luoghi che sono non tracciati, appunto, quei luoghi che privi di un valore capitalista, sono adesso, come adesso, alla mercé di appunto di grandi gruppi finanziari che hanno bisogno sempre di nuovi posti da... sfruttare o da creare un immaginario esotico dove mandare un po' di turisti. Quindi tutto alla mercé di tutti, quindi il mondo deve essere proprio mappato e sfibrato fino all'ultimo centimetro, perché appunto per l'ingordigia probabilmente di un sistema che ormai supera i limiti dello spazio. Going to the Sahara, baby.
Going to the Sahara, esattamente dove vogliamo andare per non farci mappare. No, tu dici questa parte dell'articolo che ho letto e si commenta da sé, io invece voglio commentarla frase per frase. Perché la frase iniziale in cui si dice che non è dignitoso vivere una vita intera senza essere registrato su un documento è proprio quello che stavamo dicendo prima, cioè l'apoteosi del processo di sostituzione del reale col simbolico, cioè considerare valido e meritevole solo ciò che è scritto, stampato, fotografato, archiviato o nominato, ma nominato da persone di una certa rilevanza e autorità. Per fortuna, come dicevi anche tu, c'è molto di più nella realtà di quello che può essere messo sotto simbolo. C'è molto di più di quello che una parola stampata può rappresentare, ma evidentemente l'intervistato non riconosce questa bellezza. E poi c'è appunto la frase che hai citato tu prima, ovvero la mappa almeno mostra le cose invece di una distesa verde e vuota. Questo proprio ci fa capire qual è la rappresentazione riservata all'ambiente naturale all'interno della cartografia. Infatti tutta la diversità, la biodiversità che l'arricchisce, che è la sua caratteristica principale, la sua vita pulsante, la sua mutevolezza temporale, geografica e così via, è ridotta semplicemente ad una distesa verde e vuota, cioè un'area cartografica monocromatica e inutile. Il mondo trascurabile è proprio il mondo naturale. Magari sarà inutile per lui o per chi questo tipo di cartografia la fa, ma quanto invece può contare quell'ambiente per un abitante, ad esempio, del Sud Sudan, dove lì nasce, cresce, vive, ha la sua comunità e del suo luogo di abitazione? Rappresenta tutta la sua vita, come la nostra vita gira attorno ai luoghi che frequentiamo e che amiamo. Ed ecco perché una mappa mentale di un abitante del Sud Sudan non vedrà, non rappresenterà come una distesa verde vuota quel luogo che lui ha definito tale, ma sarà tutto esattamente il contrario, sarà un luogo ricco di posti importanti, di cose importanti, di relazioni, di connessioni, eccetera, eccetera.
E non solo, perché probabilmente in quella distesa verde uno che ci abita saprà distinguere quali piante sono commestibili, quali no, quali sono più cercate da animali magari pericolosi, quindi anche uno stato d'allerta. Poi magari c'è una bella differenza, non so, tra camminare tra un prato e camminare tra le ortiche, insomma, tutte queste varie sfaccettature importantissime, fondamentali, sono così cancellate.
Esatto, ma voglio sottolineare che esistono mappe per qualsiasi cosa, quindi esistono anche mappe che ti distinguono le specie vegetali, ad esempio all'interno di un luogo magari più piccolo della terra intera, no? Però quello che ci tenevo a sottolineare è che anche in questo caso l'utilizzo del simbolo per rappresentare la realtà è una banalizzazione, cioè il simbolo albero, ortica, che cosa hai detto prima? Non mi ricordo, vabbè, comunque faggio piuttosto che pino, cioè sono delle categorizzazioni che tendono ad annullare quella differenza vitale che intercorre tra individuo ed individuo. Ed è quel processo che ci fa entrare in un bosco e non ci fa apprezzare la singola individualità e importanza che rappresenta e che è pulsante, ripeto, all'interno di ogni individuo. Cioè, noi con il processo di categorizzazione e di quindi semplificazione della realtà in compartimenti stagni, perdiamo proprio il senso della vita, cioè perdiamo il senso di riconoscere l'importanza e dare importanza ad ogni singolo individuo. Ma così come ad ogni singola roccia, che non sa, che parliamo di individui che non so, comunque di cose che stanno nel mondo, che stanno nel mondo con noi, che hanno un'individualità per quanto possano sembrare simili gli uni agli altri. Per cui anche nel processo di dire entro un po' più nel dettaglio del contesto naturale, quindi non è più una distesa verde vuota, ma è una distesa verde, che con sfumature di verde a seconda dell'albero, della specie di albero che si trova, e anche tutte queste categorizzazioni in specie, in classe, in genere, eccetera, eccetera, finiscono con farci, con assumere il simbolo al posto della realtà. Perché la realtà è talmente complessa, talmente sfumata, che nulla è uguale, nessun individuo è uguale all'altro, per cui perdere questa ricchezza è una cosa grave. Quindi per concludere, l'astrazione simbolica non è per forza un male di per sé, ma deve essere un processo consapevole, ancora meglio se personalizzato, come dicevamo prima, perché permette di scegliere individualmente che cosa ha valore e che cosa no, permette di scegliere che cosa è trascurabile e che cosa no, a seconda delle nostre preferenze, dei nostri desideri, delle nostre condizioni di vita, luoghi di vita, quindi crea e rispecchia la nostra gerarchia di merito, che non può essere influenzata o determinata da qualcun altro, perché è esattamente ciò che ci rende unici, no? Che ci caratterizza. E soprattutto crea un'indipendenza decisionale, mentale, un'elasticità anche mentale, di cui oggigiorno siamo sempre più spossessati, perché oggigiorno deleghiamo questa, tra virgolette, fatica mentale della rappresentazione simbolica a tutta una serie di personaggi. Invece creare delle mappe mentali, riuscire a mantenere questo tipo di capacità al di là degli spossessamenti quotidiani a cui siamo sottoposti, significa prendere in mano la nostra personale concezione del mondo. Che è una concezione del mondo che non, cioè, che non può dipendere da altro se non dall'esperienza diretta che ne facciamo, quindi è un'esperienza che potrà anche essere simile ad altre centinaia di persone con cui condividiamo magari i luoghi dove viviamo, le idee e tanto altro, ma non sarà mai completamente riproducibile.
Matasika in subu, mere indagere, matasika in subu.